Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.
One Podcast. Lato D. Lato D.
E lei mi ha organizzato il compleanno nel bagno delle donne del Cocoricò.
Okay, vabbè.
E la cosa bella è che ha invitato anche mio papà e mia mamma.
Lato D.
Ho avuto spesso a che fare con quelli che io chiamo insospettabili. Amici e personaggi molto famosi che per motivi professionali o istituzionali non hanno mai raccontato pubblicamente la loro passione per la musica dance, per la discoteca e per il mondo della notte. Ciao, sono Albertino e questo è Lato D, il podcast che racconta il lato dance dei personaggi famosi, gli insospettabili, come non li avete mai sentiti.
Lato D.
In questa puntata, Luca Bizzarri. Luca Bizzarri, nato a Genova il 13 luglio 1971.
Segno cancro.
Cancro è un attore comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Cessisoglu. Che salutiamo ovviamente, Paolo.
Ma anche no.
Ma non lo salutiamo, chi se ne frega. Esordio a teatro nell'86, incontro con Paolo Cessisoglu.
Ancora?
Si sarà. E a un certo punto inciampa, perché questo, come la vogliamo raccontare la storia, il tuo, diciamo, link con la dance e le discoteche, perché di questo che vogliamo parlare, perché io so che per te forse è un po' uno scheletro nell'armadio questa cosa.
Ma no, no. No,
cioè, ho avuto questa impressione.
No, è un periodo della mia vita in cui mi sono divertito moltissimo. Allora ero un po' terrorizzato da questa cosa.
Come è capitato? Intanto per raccontiamo.
È capitato perché facevamo questo programma che si chiamava Ciro, il figlio di Target. E a un certo punto ci è venuto in mente di fare questo personaggio. Allora, tieni conto che io ho sempre avuto un rapporto un po' strano con le discoteche.
Lo so.
Ero di quelli che non li facevano entrare.
Da ragazzino,
sì,
però.
Non mi facevano entrare mai. Ma deve essere una cosa della mia faccia, perché adesso, okay, quando vado all'estero, dove nessuno mi conosce, ancora adesso nelle discoteche non mi fanno entrare.
In effetti tu hai una faccia un po' da zanzara.
Deve essere, diciamo, una faccia di uno che non bisogna farlo entrare.
Un pochino.
E quindi ero un po' così, un po' risentito. No. Però invece, appena cominciamo a fare la televisione con Paolo, così al ritorno dalle nostre serate milanesi, andavamo a Genova e andavamo in questa discoteca che si chiamava Matilda.
E ci facevano entrare.
Erano anche ben contenti che entrassi. E quindi andavamo lì e c'era questo DJ molto famoso, che credo che sia ancora un DJ famoso, si chiama Mimmo Roselli, e aveva questo vocalist che faceva alla console Mimmo Roselli.
Ok.
In una serata di così ubriachezza molesta, nel ritorno verso casa, io e Paolo abbiamo cominciato a cantare. Io avevo questo amico che si chiamava Fabio Amerelli, e Paolo è cominciato a fare alla console Mimmo Amerelli. E allora lì mi si è accesa una lampadina e ho pensato: ma perché non facciamo il personaggio di questi due disc jockey? Perché allora c'era questa moda dei disc jockey che erano anche un po' dei guru,
anche adesso,
che insegnavano la vita, che dicevano le cose importanti. Lo stesso vocalist di Mimmo Roselli era uno che parlava di pace, di robe. E allora l'idea è stata quella di fare questi due che pensavano di essere due metra pansé, però erano in fondo
due
che gli
piacevano
la figa e la droga e l'alcol.
Cioè, era la parodia, diciamo, delle due figure centrali della discoteca, cioè il DJ
e il vocalist. Però non si capiva qual era il DJ, qual era il vocalist, non si capiva chi era Mimmo Amerelli, perché nessuno dei due era Mimmo Amerelli, o forse tutte e due lo erano. Ed è stato molto divertente. Soprattutto non ci aspettavamo che poi il mondo della dance si avvicinasse a noi. Cioè, pensavamo che così rimanesse lì.
Il mondo della dance che si avvicina a voi ha dimostrato di avere un senso di autoironia, no? Siamo perché io in quel periodo soprattutto ero proprio dentro.
Sì,
no?
Ma se non sbaglio tu sei anche venuto.
Io sono venuto a fare Mimmo Amerelli nel programma Cino. Sono venuto con Linus
esatto
in una puntata
che in rete gira ancora. Ma perché a me era piaciuta tantissimo quella cosa lì. Perché io per primo mi prendevo in giro e prendevo in giro quella figura lì, diciamo.
Sì, no, era. E poi è arrivata la telefonata di Molella, e lì c'è stato molto da ridere, perché intanto che mi chiamasse Molella era strano, no? Per me è tuo.
DJ, produttore,
sì,
famosi, no?
Insomma, erano quelle voci che. E mi propone di fare il disco. E io e Paolo diciamo, boh, sì, ma pensavamo così che fosse un po' una scemenza, cioè una roba così per ridere.
Mm-hmm.
E tanto che, come dire, anche l'investimento così di... abbiamo fatto una cagata.
Sulla scrittura, intendi?
Ma sì,
il tempo, quanto ci avete messo a scrivere il testo del brano? 3 minuti?
30 secondi.
30 secondi. Col braccio sinistro.
Ma sì, il testo aveva anche dei messaggi forti, no? Cioè, cosa conta di più nella vita? Cosa c'è dietro la curva?
Erano dei frammenti di.
Sì, dello sketch.
Dello sketch. Sì, sì. Sì.
C'era questo butta via tutto che raccontava anche cose del mio passato e la cosa che mi ha fatto più impressione è che siamo partiti per venire a Milano a fare le foto della copertina dove, ricordo, io ho 50.000 lire arrotolate in una narice, cosa che adesso credo non si potrebbe fare, cioè
adesso non si può fare più niente.
Io quando ho rivisto quella copertina ho detto, ma cosa abbiamo fatto? Io c'ho proprio 50.000 lire così. E queste foto ci vennero fatte da un fotografo che era anche, secondo me era anche un fotografo, non mi ricordo come si chiamava, però. E mi ricordo che al telefono ci chiesero se volevamo trucco e parrucco.
Mm-hmm.
E io dissi, ma mi sembra troppo, cioè mi sembra di farvi spendere troppi soldi, cioè per una cagata del genere trucco e parrucco mi sembrava troppo. Quindi con Paolo ci siamo fermati ad Orno all'autogrill e ci siamo comprati il gel per farci i capelli dritti, ma perché trucco e parrucco, dai. Lì però è successo qualcosa di strano, perché quando siamo andati, abbiamo fatto le fotografie. Dopodiché Max Moroldo,
produttore, sì, ai tempi, sì, era il discografico.
Max Moroldo ci dice, venite di là che vi do l'anticipo sulle royalties.
Ma perché voi non avevate stipulato
niente,
non c'erano accordi, neanche verbali?
Si erano parlati con il nostro agente, ma non... E già noi diciamo, è bello che ci danno l'anticipo su... No, non sapevamo, insomma. E andiamo di là e ci dà due assegni da 15 milioni di lire l'uno.
Non è vero.
Io in banca ne avevo tipo 5 milioni. E lì ho pensato, oh cazzo, ma allora fanno sul serio. E io e Paolo non avevamo mai visto quella quantità di soldi lì. Cioè io un po' meglio, ma io insomma vengo da una famiglia abbastanza. E lì abbiamo capito che eravamo entrati in un mondo che non conoscevamo.
Dove c'era un bel business.
Sì.
Ma voi non vi immaginavate, perché poi gli anni 90 la discografia era veramente ricca.
Sì.
Perché si vendevano tanti dischi.
Io mi ricordo che... E poi da lì è nata sta roba, per cui intanto siamo tornati a Genova direttamente e siamo andati a mangiare nel ristorante dove mangiavamo sempre, dove ogni tanto quel povero uomo non ci faceva neanche pagare perché... E abbiamo speso a cena in due 1 milione.
La Madonna, cosa abbiamo mangiato? Bevuto, no, più che altro.
Che gli abbiamo aperto delle bottiglie di champagne che lui aveva lì da... Capito? Ma proprio abbiamo fatto...
Ma gliel'avete spiegato perché?
Sì, sì. No, lui ci vedeva tutti. Era uno che purtroppo adesso non c'è più, ma era un nostro amico che ci seguiva da quando eravamo ragazzini. e gli abbiamo lasciato 1 milione quella sera lì.
Quindi sta storia che voi genovesi siete tirchi, no, non è vero?
Perché eravamo poveri, non tirchi. e poi da lì è cominciata questa frequentazione poi di qualche mese con il mondo delle discoteche, perché abbiamo cominciato appunto a fare le serate in discoteca.
Scusa, visto che stai parlando, ti sei un po' rivelato, no? sui compensi, no? Le serate venivano ben pagate anche quelle?
Belli. Sì. No, no,
ma quanto è durato? Un annetto?
Diciamo che è durato un'estate, da febbraio fino a... No, perché abbiamo fatto anche un capodanno, me lo ricordo.
Allora, aspetta un attimo però, torniamo al disco. Il disco esce nel 99?
99. Credo, eh. Sì, perché il capodanno che abbiamo fatto, quello...
Era del 2000.
È stato il famoso capodanno 99-2000.
Ma i 15 milioni a testa che mi hanno dato poi si sono rivelati giustificati, perché il disco è stato un successo.
A un certo punto eravamo secondi dietro Vasco Rossi.
Quindi era il periodo in cui, diciamo, la dance era molto forte, sì. Il DJ Time spingeva roba, sì. E quindi ci avevano visto lungo, diciamo, no?
Mamma mia, ci avevate visto
lungo. Avevamo visto lungo.
Sì, ci avevate visto lunghissimo, perché il disco è stato un successone. Direi anche troppo, nel senso che a un certo punto io mi sono un po' spaventato, perché... hanno cominciato a richiederci, per esempio ci hanno chiesto giustamente di andare al Festival Bar. E lì io ho avuto un po' paura, perché il nostro lavoro era un altro, no?
Certo, fare gli attori, comici, conduttori, certo.
In più avevamo, proprio in quel settembre del 99, avevamo in uscita il nostro primo film, che era una commedia, che andò anche quello, grazie a Dio, molto bene. Si chiamava Allora Mambo.
Ah, me lo ricordo, Allora Mambo, me lo ricordo.
E con quell'estate così forte, con Mimmo Amerelli così forte, io ero terrorizzato, perché ho pensato: ma poi a settembre a vedere il film di Mimmo Amerelli chi ci va, no? Nel senso che se... perché Mimmo Amerelli era molto più forte di noi.
Sì, ok.
Cioè, io mi ricordo che durante... noi non siamo andati al Festival Bar come ospiti, ma durante il Festival Bar, a un certo punto, per fare una serata, credo in una discoteca, eravamo a Padova e in Piazza delle Erbe c'era montato il palco
del
Festival Bar, e stavano facendo le prove, presentavano Fiorello con Alessia Marcuzzi, e c'era il nostro amico Beppone a fare la sicurezza. E allora siamo passati di lì a salutare Beppone, a salutare Alessia. Rosario, quando ci ha visto, stavano facendo le prove, la piazza era comunque piena, ci ha fatto salire sul palco e ha cominciato a urlare: cosa conta di più nella vita? E 30.000 persone hanno urlato: la figa! E lì ho detto no, e lì mi sono davvero spaventato.
Cioè, diciamo, il terrore era quello di essere inghiottiti dal personaggio,
sì.
Etichettati, esatto, e ricordati solo per quella roba lì.
La mia paura era che da quel momento in poi noi fossimo solo Mimmo Amerelli.
Però quella roba lì è successa a tanti comici, eh?
Eh sì, infatti, grazie.
Pensiamo a Paolo Villaggio, per esempio, che era un po' Fantozzi per tutti per tanto tempo.
Eh sì, però Fantozzi c'ha uno spessore leggermente più ampio di
Mimmo Amerelli. Questo è vero. Però voi nel periodo di Ciro e sia anche prima non facevate solo Mimmo Amerelli.
No.
Altri personaggi.
Altri personaggi, sì, che però erano, come dire, in quel momento sono stati spazzati via. Cioè, Mimmo Amerelli era il più forte di tutti.
Beh, perché era molto attuale, forse era molto attuale lo stereotipo. E poi in un momento in cui le discoteche, la dance erano molto frequentate,
sì,
no?
Sì.
Quindi probabilmente avete azzeccato proprio.
Sì, c'è stata una serie di fortunati eventi, e secondo me poi anche tutta la macchina di Radio DJ dietro, perché in quel momento sentiva che piacevamo anche a Radio DJ, e quindi
il supporto
di Radio DJ è stato
fondamentale. Sì, certo. Quindi discoteche, quindi da il piccolo Luca, che non lo facevano entrare.
Mi ricordo uno dei momenti più esaltanti della mia carriera di Mimmo Amerelli è stato Scilla. Serata a Scilla. Intanto nell'aereo con noi per andare verso Scilla c'erano i Gemelli Diversi,
okay.
E già mi sentivo importantissimo perché ero lo stesso aereo dei Gemelli Diversi.
Sono quegli aerei del sabato sera che prendono solo quelli che vanno, esatto, a fare le serate, perché le persone normali non ci sono.
Esatto. Dopodiché arriviamo a Reggio Calabria, ci vengono a prendere con una macchina. Per arrivare a Scilla bisognava se non mi ricordo male, tipo scavallare un monte e poi sotto vedevi il paese. Arriviamo dal monte e quello che guidava la macchina ci mostra il paese che era completamente bloccato e ci dice, ma non con aria tanto allegra, ci dice, guardate che cazzo avete combinato.
È colpa vostra, sì. Non è merito.
No. E c'era il paese imballato e in una discoteca dove secondo me dentro ci potevano stare 400 persone ce ne erano state 3.000. Io mi ricordo che io e Paolo siamo stati portati dentro da degli energumeni, io non toccavo terra, cioè mi hanno preso uno da una parte e uno dall'altra e sono entrato senza camminare,
volando
così, brum. Sono messo lì dentro, alla console mia Marelli,
scusami Luca, ma lo show in cosa consisteva?
Ma quale show?
No, adesso me lo devi dire, cioè in discoteca una canzone e via, rapina, ma neanche un repertorio.
Ma che repertorio?
Ma neanche un... no, perché poi sicuramente tu mi insegni, in discoteca fare cabaret o fare
pubblicità non si può.
Non sta in piedi, vero?
No, ci abbiamo provato agli inizi della nostra carriera, io e Paolo, ed è stato...
È un luogo dove...
Sì, ti urlano di tutto.
Ti urlano.
Perché sono lì per ballare, non sono lì per ridere. Poi difficilmente ti sentono, difficilmente hanno voglia di sentirti. Invece quello mischiava le due cose, perché poi la gente ballava.
E rideva.
E poi, fine della canzone, autografi e foto e tante
okay.
foto, tanti autografi. No, io non volevo mai andare via, perché... sì, mi ricordo, come si chiama? Roberto Ruffini, te lo ricordo.
Sì, certo.
Era quello che ci portava in giro. E lui, come dire, si metteva d'accordo e noi tipo dovevamo entrare all'una e alle due essere fuori. E io invece non volevo.
Volevi rimanere? Ma non potevi rimanere.
Ma io tante volte ho insistito per rimanere, perché mi divertivo, ero lì, ero giovane.
Ma ti lasciavano vivere oppure...
Ma sì, sì, nel senso, poi no, trovi il modo, no?
Okay.
Appunto, no?
Quindi anche
sì.
conoscenze. Ma poi Luca...
Conosci persone, no?
Tu sei ancora uno splendido singolo o così? Perché sono rimasto un po' indietro sulle cose personali.
Splendido, no.
Splendido.
Sono singolo, sono signorino.
Però voglio dire, poi... ti puoi anche permettere di fare quello che vuoi e dire quello che vuoi.
Sì, no, adesso sì, nel senso, sì, no, io però...
Signorino mi è piaciuto.
Sono signorino, sì, adesso mi astengo dalla lotta però, non sono più, capito? Allora invece ero ancora...
Addirittura ti astieni dalla lotta?
Sì, ormai sì, sono diventato come il mio cane.
Al quale vuoi molto bene, vedo
sì,
che...
infatti non gli ho fatto conoscere...
Altre donne?
Esatto. Cioè lui non sa dell'esistenza che è un grande favore che puoi fare a una...
Quindi lui, se partecipasse a una serata di Mimmo Merelli, non saprebbe rispondere cosa conta di più
nella vita, perché lui dice
Bau.
Sì,
non dice la figa.
No, non dice la figa. No.
Vabbè, altri aneddoti su altre discoteche?
No, ma sai, i ricordi sono un po'...
Adesso quanti sono? 20?
Sì, no, ma anche il giorno dopo era uguale, i ricordi... No, mi ricordo tipo a Padova che invece feci la cosa che non si deve fare, cioè che andai in una discoteca a fare la serata e ci portarono via all'ora giusta, però era un po' presto per andare a dormire, e allora andai in un'altra discoteca.
Ah, ok. E quindi si arrabbiarono perché loro ti avevano pagato.
Esatto.
E gli altri, quello non è
no.
mestiere quello.
Lo so.
Ma quindi mi sembra di capire che a differenza della vostra, diciamo, carriera professionale, che è molto seria, cioè voi lavorate tanto seriamente, tu e Paolo,
sì,
no?
Sì, sì.
Quella parentesi lì invece era una parentesi, diciamo, dal punto di vista professionale un po' più gioco, cioè dove ti permettevi anche
sì.
di ubriacarti, di stare in mezzo alla gente.
Sì, è stato un periodo un pochino più selvaggio, dove anche perché veramente era la cosa meno faticosa da fare, no? Cioè dovevi andare lì, fare Mimmo Merelli, non c'era gran lavoro dietro, e quindi è stato
un gioco ben pagato,
molto ben pagato, divertente, però come dire, a un certo punto io sono stato anche contento che quella roba lì rientrasse. Sì.
Perché l'ambiente delle discoteche è duro?
No, perché non era il mio mestiere,
certo. Cioè, era una parete. Sarebbe stato sbagliato anche fare un follow up. Cioè,
sì,
seguito,
pensa,
no?
Che c'è stato un momento in cui un po' così c'era anche venuto in mente di farlo. Però poi grazie a Dio abbiamo cambiato idea ed è stato meglio così, perché poi abbiamo fatto altre cose
più alte,
ma non diverse, perché poi non è tanto una questione di alto e di basso. Io non ci credo molto in quella roba lì, nel senso che credo che non esista quella differenza lì, semplicemente diverse. Il problema di Mimmo Merelli appunto era che era veramente
trash quasi.
E in più non aveva possibilità di sviluppo, cioè era quello, era
sì, ma forse è stato giusto così, una parentesi divertente, cioè, goliardica.
Aveva tre concetti e quei tre però erano,
no, ma perché forse sarebbe stato anche quasi impossibile ripetere il successo, no?
Credo,
è stato bello perché era one shot.
Sì.
Dopo questa parentesi, il rapporto con la discoteca di Luca, tu ci sei, ogni tanto ci vai, ci torni poco, vero? Tu non sei un grande frequentatore.
No, poco.
Non ti piace?
No, mi piace, però guarda, io la discoteca dopo poi l'ho vissuta un'estate che avevo un locale a Genova, e visto che il mio locale a Genova era un locale invernale, perché a Genova ci sono i locali invernali e i locali estivi, volevo trovare un estivo per non lasciare a casa i ragazzi.
Okay.
E allora avevo preso una spiaggia a Riccione,
ma me lo ricordo, è durato poco però.
un'estate. E quindi ho fatto quell'estate lì a Riccione
e lì
mi sono divertito,
era inevitabile.
Lì mi sono divertito perché poi c'avevo questa fidanzata di Mercatino Conca, che è lì vicino a Riccione.
Okay.
E lei mi ha organizzato il compleanno, perché io faccio gli anni il 13 di luglio, e mi ha organizzato il compleanno nel bagno delle donne del Cocorico.
Ok, vabbè, questo è tanta roba.
E la cosa bella è che ha invitato anche mio papà e mia mamma.
No, vabbè.
E mio papà e mia mamma, allora era il 2003, comunque avevano più di 70 anni tutte e due. Cioè, mio papà sicuramente ne ha avuto.
Ma come l'hanno prema, poverini?
No, invece sono divertiti.
Ah, sì?
Sì, anche allora.
Anche perché nel bagno del Cocorico, se non sbaglio, c'era la Marci per caso?
C'erano.
Che fanno queste anche musiche un po' alternative o facevano robe pesanti?
No, era Plastic, capito, Raffaella Carrà.
Quella roba lì.
Sì, sì.
Quindi divertente.
Mi ricordo questa domanda di mio padre che a un certo punto mi chiese: ma non sono tutte donne? E io gli ho risposto: no, papà, neanche una.
Che bella l'ingenuità.
Sì. No, perché io non lo sapevo, il bagno delle donne era il bagno delle donne, cioè dove le donne andavano a fare la pipì, ma era anche il privé del Cocorico, cioè un posto dove entravi solo se eri invitato. Ed era l'anno, mi ricordo, che c'erano le roulotte in mezzo alla pista sotto.
Okay.
E io dentro quelle roulotte ho visto cose che voi umani non... Cioè, no, tu lo sai,
sì,
cosa ci succedeva.
Sì, l'ho visto.
Però insomma... Però, ecco, però, come dire, quella discoteca lì mi piaceva di più della discoteca, quella normale, no?
Okay,
cioè,
okay.
Come dire, se discoteca deve essere, allora preferisco la bolcia dantesca.
Mi sembra un'ottima... Sì.
Cioè, invece quella fighettina un po' riccionese...
Quella dei tavoli.
Esatto, quella mi piace un po' meno.
Bene.
Mi piace un po' meno.
Quindi adesso un bel po' che non vai in discoteca.
Una vita.
Anche perché, diciamo la verità, musicalmente io ti conosco abbastanza bene, tu non è che ascolti quella roba lì.
No, non
i tuoi gusti personali sono musicali,
da vecchio.
Da vecchio, sì.
Sì, sono da vecchio. Cioè, ho avuto un momento per la musica elettronica.
Mm. Una volta ci siamo visti al concerto dei Subsonica,
sì,
è possibile?
Sì, i Subsonica mi piacciono da morire. Mi piacevano da morire, mi piacciono da morire. Credo che siano forse la miglior band italiana negli ultimi anni. E mi piace molto quel suono lì, e quindi anche... Però poi non mi prende, nel senso che a parte i Subsonica, poi in macchina non ascolto la musica.
Cosa ascolti? Dai, vediamo, sentiamo.
No, no,
hai il coraggio di dirlo,
No, perché... sono robe di cui vergognarmi.
Davvero? Addirittura?
No, allora, ascolto di tutto, e però vado a momenti, cioè c'è Paolo Conte, e per un mese solo Paolo Conte, e poi posso essere, non so, i Primus, e ascolto solo i Primus, o i Rage Against the Machine, e adesso sono in un momento mi vergogno, però perché lo sento.
Noi accettiamo tutto, siamo molto aperti,
Guarda, adesso sto sentendo solo il live di Fabio Concato.
Ah, però...
Che è suonato io. E un disco del mio cantante preferito, che si chiama Diego El Sigala. Andatelo a vedere, è un tamarro di 200 kg.
Di dov'è?
è spagnolo, canta, è un cantante flamenco, sai, di quelli che fanno tutti quei versi strani, e ha fatto un live bellissimo in cui canta con quella voce lì, canta dei tango, dei standard di tango, ed è un disco meraviglioso che sto consumando.
Bene, come avete capito, non accettate consigli sulla musica da Luca Bizzarri,
no,
perché
no,
forse non è, diciamo,
no,
la persona più adatta, però magari consigli sull'arte sì. Presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, è una roba fighissima.
Sì, quella è molto figa, sì. Stiamo facendo dei purtroppo anche lì tutto quello che è successo in questi due anni non ha aiutato molto, però siamo riusciti a sopravvivere inventandoci delle cose.
In cosa consiste il tuo ruolo, diciamo?
Ma fondamentalmente il mio ruolo consisteva nel trovare un direttore bravo, e l'ho trovato, una ragazza che si chiama Serena Bertolucci, che è un mostro di intelligenza e di bravura, e lei insieme, insomma, condividiamo idee e cerchiamo di organizzare eventi, mostre soprattutto.
Beh, non ci sono state delle mostre importanti, no?
Adesso abbiamo un Monet meraviglioso, che sta andando oltretutto molto bene. Abbiamo avuto Escher, che ha fatto quasi 100.000 persone. Che...
Ti faccio una domanda: come sei arrivato, no, ad avere questo ruolo? Secondo te, perché te l'hanno chiesto? Per attirare anche un pubblico più largo?
Secondo me si sono sbagliati.
Sì, secondo me
si sono sbagliati.
Di sicuro.
Anche perché la carica è politica, nel senso che mi hanno scelto il presidente della regione e il sindaco, che sono di centrodestra.
Sì, riconosco. Ho fatto un DJ Time due anni fa in piazza, in quella piazza bellissima.
Piazza dei Ferrari.
Sì, bellissima.
E probabilmente... non lo so, perché... Forse pensavano che io fossi un pochino più malleabile, però questo mi ha provocato qualche disagio, perché essendo non essendo sempre in linea, almeno politicamente, non parlo poi del lavoro, però come figura io non sono ascrivibile molto alla loro parte.
No.
Però non sono neanche tanto ascrivibile a quell'altra parte, per cui sto un po' sul cazzo a tutti.
Sei anarchico, diciamo.
Sì, alla fine sto un po' sul cazzo a tutti, e questo funziona, però, soprattutto per lavorare, perché come dire, non devi fare favori.
Non ti sei, sì, ho capito, non sei schierato
no,
una parte, quindi...
E devo portare dei numeri, quello sì, e finora...
Cioè, ti piace, sì.
Sì, mi piace, mi ha fatto scoprire un mondo che non conoscevo, che era il mondo dell'arte.
Dell'arte, sì.
È interessante, molto interessante, perché poi anche lì capisci che la cultura è un concetto così ampio che dividerlo a settori oppure appunto ad alto e basso è sempre un errore, no? Cioè, io credo che sia cultura Monet, ma lo sia anche Andrea Pazienza, così come lo è Mozart, ma lo è anche DJ Shorty, nel senso che non c'è una musica alta e una musica bassa.
C'è la musica bella e la musica brutta.
Diciamo che c'è la musica che ti piace e la musica che non ti piace, perché per me ci sono degli esempi di musica brutta che però magari per altri sono, no? Cioè, se sento, adesso mi uccideranno, ma se sento Schoenberg non è brutta, è che non la capisco,
certo,
che è un altro discorso, è diverso, e che probabilmente non ho il substrato culturale per capirlo, che credo che sia la cosa che mi succede con la musica dance. Cioè, io la musica dance non la ascolto probabilmente perché non la conosco, perché non l'ho frequentata, e quindi non frequentandola non ne capisco le bellezze o le bruttezze, semplicemente è una cosa che non conosco, mentre con Cato lo conosco molto.
Tra l'altro pensavo che questa, la presidenza della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, è una delle poche cose che non fai con Paolo.
Beh, adesso sono un po' di più le cose che non faccio con Paolo, però però sì, sul lavoro ne facciamo tante insieme ancora ed è bello farne tante insieme.
Però sei single, no? Sei signorino, sono signorino, ma il matrimonio con Paolo è uno dei matrimoni più lunghi, più longevi della storia del, dello
spettacolo. Perché è un matrimonio per convenienza.
Per convenienza, no, comunque ognuno ha i suoi spazi.
Sì, devo dire che in questi anni siamo riusciti a crearci ognuno le proprie, i propri interessi e poi a ritrovarci e... Ed è anche importante perché secondo me poi quello che pigli da fuori e poi lo porti dentro ed è una ricchezza, no? Cioè io non sono lo stesso Luca che lavorava con Paolo 20 anni fa, così come Paolo non è lo stesso Paolo, perché al di fuori della nostra coppia e dei nostri ritmi che ormai conosciamo abbiamo fatto altre cose che poi abbiamo portato dentro e questo secondo me ci ha fatto stare bene.
Mai momenti di crisi, sì, ci saranno stati.
No, ma è un continuo momento di crisi, ma ci sta perché è dalla crisi che nascono le cose, non è dalla...
Ma sai, poi io penso che da un'eventuale separazione di un duo che funziona così bene come voi ci perdiamo tutti, noi che vi guardiamo e voi...
Ma ripeto, anche perché grazie a Dio io e Paolo non siamo mai stati, sia caratterialmente che proprio professionalmente, non siamo mai stati il duo comico classico, anche perché non siamo tanto bravi a fare quella roba lì. Ci sono non so, penso a Ficarra e Picone, hanno un'identità
Ale Franz,
hanno un'identità di coppia molto ben definita. Io e Paolo non abbiamo mai avuto quella cosa lì, siamo sempre stati un po'... Adesso faccio un esempio un po' troppo alto e me ne scuso in anticipo, però io mi ricordo Tognazzi e Vianello quando lavoravano insieme, non erano il duo comico, erano due attori che lavoravano insieme. Secondo me io e Paolo facciamo bene quella roba lì, e quando, anche perché non siamo partiti dal cabaret, per cui il cabaret è una roba che noi avviciniamo ma sempre con grande rispetto, perché secondo me in quello ce ne sono di più bravi di noi.
Stavo pensando a Camera Caffè, non so perché.
Ma vedi, Camera Caffè per esempio è una roba di due attori,
non sì, assolutamente.
E infatti in tutto il resto del mondo non la fanno le coppie comiche, la fanno due attori.
Sono venuto a Camera Caffè.
Sei venuto anche a Camera Caffè. Camera Caffè è stato un altro...
Bellissimo.
Sì, Camera poi è al contrario di Mimmo Amerelli, Camera era un lavoro, nel senso che era molto faticoso,
molto impegnativo.
Era...
Ma nella lista delle cose che avete fatto, qual è la cosa che ti ricordi con maggiore soddisfazione?
No, credo Camera sicuramente è una...
Le Iene. Festival,
sì.
Di Sanremo?
Sì.
Ne avete fatta di roba però, Scherzi a parte.
Sì.
Di Martedì, adesso questa è una cosa tua, sì. Personale.
No, questa la facciamo con Paolo.
È vero, sì, visto. Sì. Visto.
Ma... Guarda, grazie a Dio siamo riusciti davvero per ora a diversificare molto le cose che abbiamo fatto. No? Cioè abbiamo fatto dal
tutto?
Sì, dal film comico al film un pochino più sentimentale, al Festival di Sanremo, al cartone animato. Cioè, una delle cose che a me piace di più di quelle che ho fatto è Le Follie dell'Imperatore, il film Disney, quello dove facevo la voce di Cuzco.
Il doppiaggio?
Sì, soprattutto perché...
Com'era la voce?
No, era la mia, ma...
Ah, era la tua.
Sì, però è la cosa che mi piace di più perché è una delle cose che vedo soprattutto nelle nuove generazioni, è una delle cose per cui mi riconoscono di più. Okay. Cioè, i ragazzini adesso guardano ancora Camera Caffè e tutti hanno visto Le Follie dell'Imperatore. E per me questo è una bellissima cosa, nel senso che comunque dare la voce a un cartone Disney è...
Quindi non c'è speranza che tu ritorni nel mondo della discoteca,
Credo che sia meglio per voi.
Anche perché, infatti questa è una buona notizia.
Sì.
Ti avevamo chiesto a te, a Paolo, di partecipare, non mi ricordo, un po' di tempo fa, a una data del DJ Time, dove forse quando siamo venuti a Genova e voi forse non mi hai neanche risposto al telefono. Perché capitolo.
Ma no.
Beh,
io sarei venuto al DJ Time a Genova, sì.
A fare il Mimmo Merelli?
Ma quello sì, adesso sì.
Adesso sì?
Sì, adesso sì.
Allora ho scritto, eh. Allora io posso modificare Wikipedia, scrivere Luca Bizzarri,
alias Mimmo Amerelli,
attore comico, conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, DJ e vocalist con lo pseudonimo Mimmo Amerelli. È fatta? Ok.
Se ti fanno, perché sai che Wikipedia, io ogni tanto cerco di cambiare delle voci,
non
del
te lo fanno
e non me lo fanno fare. Per esempio su Wikipedia c'è scritto che io sono 1,78, ma io non sono 1,78.
Quanto sei?
1,80. Giuro.
1,80. Ma io ho 1,70. Quanto sono?
1,70. Non lo so. Però una volta ho provato a cambiare e
non ci sei riuscito.
Non ci sono riuscito. No, e poi me lo ricambiavano e dicevo: scusate, ma sono io. Addirittura la foto.
Niente da fare.
No, perché mi hanno spiegato che il padrone della pagina di Wikipedia mia non sono io, sono loro. E quindi scrivono un po' quello che vuole, che viene in mente a loro. Non lo sono capito.
Allora non la modifichiamo, dai.
No, modifica.
Va bene.
Conosciuto con il nome di
Mimmo Amerelli, pseudonimo Mimmo Amerelli, Luca e Paolo.
DJ Time,
Paolo.
Ti ricordi che una volta al DJ Time io ho dato il mio. Me lo ricorderò tutta la vita, sono venuto a trovarti. Guarda, ti dico anche che anno era, perché era durante il G8 di Genova.
Sì.
Tu eri a Riccione all'Acqua Fan.
Sì.
Io ero lì
a fare un cazzo
con mio fratello. Siamo venuti a trovarti.
Tuo fratello, me lo ricordo. Sì.
Siamo
simpatico.
Venuti a trovarti. E io non so che cazzo mi è venuto in mente. Durante la diretta ho dato il mio numero di telefono.
Perché eri scemo.
Ho
forse.
Dovuto cambiare il numero di telefono il giorno dopo.
Te credo.
Non so come mi è venuto in mente.
Ma facciamolo anche adesso.
No, perché da quel giorno lì c'ho un altro numero di telefono che è sempre quello.
Ma sai che non l'ho mai più cambiato?
Io
ce l'ho da tanti anni. Una volta mi ha telefonato una.
Sì,
una...
e te ci mandiamo messaggi sempre
stesso quello.
Numero.
E una volta mi ha telefonato un ragazzino e mi ha detto: ma sei Albertino? Sì, ma tu chi sei? No, io sono un tuo fan. E dove hai trovato il mio numero? Era qui sul numero, sul muro della scuola.
Va bene. Sì.
A posto.
Meglio che nei cessi dell'autogrill.
Beh, è una roba simile comunque. Va bene, Luca, grazie. È stato bello.
Grazie a te.
Tanto bello rivederti. E complimenti per tutte le cose che hai fatto, perché qui
speriamo di farne ancora, magari anche di farne insieme.
Magari sarebbe bellissimo.
Molto
bello. Io ci sono.
Baci.
Grazie. Ciao.
Lato D con Albertino è una produzione originale One Podcast, scritto con Ale Lippi. Montaggio e sound design Shorty.
DJ Shorty.
Coordinamento Eleonora Ginger Russo.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauties love in tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.